Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Questa domenica è chiamata la Domenica Letare perché ci viene chiesto di rallegrarci perché la Pasqua è vicina. Gli stolti impostano dei sorrisi falsi per rallegrarsi, ma chi spera nel Signore trae il vanto della propria fede, del proprio affidamento nella fedeltà che Dio sicuramente opererà. E noi aspettiamo la Pasqua così, cari fratelli. Aspettiamo perché una Pasqua sarà proprio quella della nostra redenzione definitiva. Entriamo insieme in questo mistero lasciandoci guidare un po' dalla parola di oggi, che va un po' aperta, insomma, non è tanto chiara. La prima lettura, se l'avete capito, è il momento in cui si dichiara la fine dell'esilio a Babilonia dopo i peccati di questo popolo e la possibilità di tornare a ricostruire il Tempio, proclamata da chi? Da un profeta? No, non l'avrebbero ascoltato. Da un santo? Non l'avrebbero accolto. Questo ritorno è operato da un re persiano, Ciro, che non è dunque neanche del popolo di Israele. Questo perché noi impariamo a non giudicare gli aiuti che vengono da altrove. E dice, come dice questo brano del secondo libro delle cronache, l'ultima parte del libro delle cronache, dice che Gerusalemme, che questo popolo aveva dovuto scontare 70 anni per i sabati che non aveva osservato, cioè per quella legge del sabato alla quale era stato infedele. Dopo questi 70 anni, finalmente, per bocca di Ciro, questo popolo può tornare. E dimmi un po', ti ricordi quando Pietro domanda a Gesù quante volte bisogna perdonare? 70 volte? Come è successo a questo popolo? Come Dio ha fatto con questo popolo? E Gesù che cosa dice? No, 70 volte 7, fatti i conti, sono 490 anni. 490 anni che intercorrono dal ritorno di questo popolo nella terra promessa, cioè a Gerusalemme, dalla cattività babilonese, gli anni che passano perché finalmente Dio intervenga di nuovo. Stavolta però non sarà Ciro a dire di ricostruire il Tempio, ma Dio manderà il suo Figlio a ricostruire il Tempio, quel Tempio che tuttavia cercheranno di distruggere e dopo 3 giorni risorgerà. Capisci che mistero è racchiuso in queste parole? Come è possibile attraverso questa chiave interpretativa vedere la presenza del Figlio di Dio in ogni luogo? Ma anche il Vangelo ci riporta a una memoria antica tratta dal libro dei Numeri, quando, siccome Israele mormorava contro Dio e contro Mosè, puoi riconoscerti, sai, in questa mormorazione. Perché pure noi di questo pecchiamo spesso e volentieri. Quando mormorò contro Dio e contro Mosè, I serpenti velenosi vennero a punire questo popolo, mettendo la discordia gli uni tra gli altri. Sai, non c'è bisogno che venga un animale velenoso. Il veleno lo viviamo noi quando mormoriamo gli uni contro gli altri. Quando rendiamo la vita dell'altro sempre più angosciata, sempre più pesante. E dice qua Gesù a Nicodemo, che era andato a trovarlo di notte perché era curioso di sapere se fosse veramente lui il figlio di Dio. C'era andato di notte perché di notte era abituato ad interpretare una parola che non comprendeva. Gesù invece gli apre le vie della luce, dicendo a Nicodemo: ti ricordi, Nicodemo, che cosa era successo a quel tempo con le mormorazioni? Innalzarono un serpente nel deserto, un serpente di bronzo. Chi lo guardava guariva. Era una figura, è una forma. Adesso sarà innalzato un nuovo serpente che ha il potere di guarire le tue ferite, le ferite di tutto questo popolo, anche quando queste ferite sono provocate dall'odio tra fratelli. Chi guarderà lui, chi guarderà al Cristo innalzato sulla croce, costui guarirà. E perché guarirà? Perché vedrà che il giudizio di Dio, la sua giustizia, non si è riversata a discapito dei suoi figli che hanno peccato, ma a discapito del suo figlio che non ha commesso nessuna colpa. Allora tu dirai: ma se Dio ha trattato così il suo figlio per me, ma quanto valgo io per lui? E guarda, te lo dico, questo è l'unico motivo che può portarti alla conversione. Non la paura della condanna, né la paura dell'inferno, né tutte le altre condizionamenti che ti passano per la mente. L'unica cosa che può convincerti è l'amore di Dio per te, un amore di Dio siglato dalla morte del suo figlio in croce. Se tu aprissi il tuo cuore a questo mistero e lo guardassi per come è, allora capiresti che Dio non ti sta inseguendo per metterti in difficoltà, che non gode della tua, del tuo dolore, della tua oppressione, delle condizioni in cui vivi in questo momento. Semmai ti mostra come egli ha fatto giustizia, preferendo te al suo figlio. Ma lo puoi credere questo? Ma puoi aderire a questo? Io ti dico che se aderisci con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze a questa manifestazione dell'amore di Dio, non avrai più paura neanche del tuo prossimo, neanche di chi cerca di farti del male, di chi ti ha giudicato e ti ha ritenuto indegno, di chi ti mette sempre ostacoli davanti ai piedi perché tu cada e mormori contro qualcuno. Questo non è più possibile nella legge di Dio. Allora dimmi, caro mio, se le cose stanno così, che cosa possiamo aspettarci dal futuro assoluto, cioè dal momento definitivo in cui finalmente Dio verrà a incontrarci di nuovo, mandandoci di nuovo il suo figlio? I menagrami di questo mondo pensano che quando colui ritornerà farà man bassa di tutto, ci metterà tutti in difficoltà. Tu ti sei messo paura e ti sei nascosto come Adamo all'inizio, dopo che ha peccato. Se invece questa parola ti dice che Dio, quando manderà il suo figlio, non lo manderà per giudicarti, ma per salvarti come l'ha mandato la prima volta, anzi per versare quello che manca alla tua conversione, perché tutto sia compiuto, tutto sia pieno, tutto finalmente sia secondo il disegno di Dio. Guarda che Gesù non è venuto a operare una redenzione metà e metà, tre quarti e tre quarti, come diceva Fontamara. Gesù è venuto a realizzare una salvezza piena, compiuta. Dunque quel giudizio giungerà quando tutti gli uomini avranno ricapitolato la propria volontà, il proprio desiderio, nella volontà e nel desiderio del Figlio di Dio. Si può aspettare dunque il suo ritorno con gioia, e questo è il messaggio di questa domenica. Rallegratevi non perché tra poco apriamo l'uovo di Pasqua, perché è arrivata. Rallegratevi perché quando il Signore verrà a fare una giustizia che non ci metterà in imbarazzo, che non ci recherà vergogna, ma esalterà quello spirito che egli ha posto al centro della nostra vita e che in ogni momento tu te ne sei accorto chissà quante volte, grida, grida con gemiti inesprimibili. Sforzati una volta sola di dare a questi gemiti il suono che Dio stesso ha pensato, perché tu lo possa chiamare Padre, e non più Padre tuo solamente, ma Padre nostro, un Padre che ci ha salvati dalla morte, ci ha chiamati alla sua ammirabile luce. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, ci hai usato misericordia, perdonando i nostri peccati. Hai tolto dal nostro volto l'umiliazione e la vergogna, che quella carne che pensava d'aver sottoposto a sé lo Spirito ha recato alla nostra vita. Tu però ci hai rialzati dalla morte, ci hai liberati da ogni pericolo. Ora degnati di venire in soccorso alla nostra debolezza. Tu che ascolti la preghiera, degnati anche di esaudirla. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ti preghiamo, Padre Santo, per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai scelto la tua sposa perché, non perché giudicasse gli uomini, ma perché indirizzasse tutti i tuoi figli verso la pienezza della redenzione. Per questa Chiesa chiama pastori secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, anche noi non siamo stati testimoni autentici e veritieri della grazia che tu ci hai riservato. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo. Fa che questa Pasqua sia per noi il motivo della nostra redenzione totale. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti i tuoi figli che sono in difficoltà in questo tempo, a causa della guerra, della paura, quelli che sono schiavi del risentimento e del rancore. Guariscili profondamente, o Signore, che non turbino più il tuo popolo. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu li conosci, sai quali desideri portano nel cuore e anche quali timori. Guariscili dal maligno, da ogni maleficio. Fa che abiti nel loro cuore la speranza di essere redenti. Donagli la gioia per i giorni di afflizione che hanno vissuto. Mettili al riparo da ogni male. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.